Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Italia da Ad Editore nel 2023, Fuori le palle. Privilegi e trappole della mascolinità è la traduzione del libro nato dal podcast francese Le Couilles sur la table di Victoire Toyon. È un saggio di divulgazione femminista e di studi di genere che affronta una domanda apparentemente semplice. Che cosa significa essere uomini in una società organizzata da gerarchie di genere? Toyon non tratta la mascolinità come un'essenza biologica immutabile, ma come un insieme di norme storiche, culturali e materiali. Attraverso interviste, riferimenti teorici e analisi di pratiche quotidiane, osserva il legame fra virilità, potere, lavoro, sessualità, linguaggio e violenza. Il bersaglio non sono gli uomini come individui, bensì un modello dominante che attribuisce loro privilegi e, al tempo stesso, impone rigidità emotiva, competitività e controllo. Lo scopo del libro è rendere leggibili questi meccanismi, mostrando che ciò che appare naturale può essere discusso e trasformato collettivamente. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la mascolinità come costruzione sociale, non come destino biologico. Il punto di partenza di Toyon è distinguere il corpo dalle aspettative sociali costruite attorno al corpo. Il libro non nega l'esistenza di differenze biologiche, ma contesta il salto logico con cui tali differenze vengono usate per giustificare ruoli, capacità e rapporti di comando. Essere riconosciuti come uomini comporta infatti un apprendistato modi di vestire, parlare, occupare lo spazio. Gestire le emozioni, desiderare e competere vengono premiati o sanzionati fin dall'infanzia. La virilità non emerge quindi spontaneamente. Viene resa credibile dalla ripetizione di gesti, racconti e istituzioni che presentano il maschile come misura neutra dell'esperienza umana. Questa prospettiva storicizza il mito dell'uomo forte, autonomo e dominante. Se tale modello è stato prodotto in contesti determinati, non è inevitabile né universale. L'analisi ha una conseguenza importante: la critica della mascolinità dominante non richiede di sostituire un'essenza maschile con un'altra, ma di ampliare ciò che agli uomini è consentito essere. Vulnerabilità, cura, dipendenza reciproca e rifiuto della competizione non sono eccezioni private o mancanze di virilità. Possono diventare possibilità socialmente legittime. Il libro propone dunque di guardare alle identità di genere come a rapporti appresi e modificabili, anziché come prescrizioni naturali. Secondo, privilegi maschili e istituzioni, il potere oltre i comportamenti individuali. Toyon colloca la questione della mascolinità sul terreno delle strutture, evitando di ridurla al carattere o alle intenzioni dei singoli. Il privilegio maschile non coincide necessariamente con una scelta cosciente di dominare, indica piuttosto vantaggi distribuiti in modo diseguale, resi ordinari da abitudini e istituzioni. Il mondo del lavoro, il linguaggio impostato sul maschile neutro, la progettazione degli spazi urbani e degli oggetti, così come le istituzioni politiche, giudiziarie, educative e sanitarie, possono assumere l'esperienza maschile come norma implicita. Quando ciò accade, i bisogni e i rischi delle altre persone risultano meno visibili o meno credibili. Questa impostazione chiarisce perché non basti richiamarsi alla buona volontà individuale. Un sistema di potere persiste, anche quando nessuno lo nomina apertamente, perché è incorporato nei criteri con cui si distribuiscono autorevolezza, denaro, tempo e sicurezza. Il testo connette inoltre il genere ad altre disuguaglianze, invitando a non isolare il dominio maschile dai rapporti di classe e dalle discriminazioni etniche. L'obiettivo non è attribuire una colpa astratta a ogni uomo, ma rendere riconoscibili i meccanismi che trasformano alcuni vantaggi in normalità. Da qui deriva un criterio pratico interrogare chi viene preso a modello, chi ha accesso alle decisioni e quali esperienze restano ai margini delle regole apparentemente neutrali. Terzo, virilità. Consenso e cultura dello stupro, la critica dell'idea di possesso. Una parte centrale della riflessione riguarda il nesso tra un modello virile fondato sulla conquista e le forme di violenza di genere. Toaglion richiama la cultura dello stupro, non come spiegazione che attenui la responsabilità di chi commette un reato, ma come insieme di credenze che possono normalizzare la pressione sessuale, dubitare delle vittime e minimizzare la violenza. In questo quadro, il consenso non è una formalità. Nell'assenza passiva di un rifiuto richiede attenzione alla libertà effettiva, al desiderio e alla possibilità dell'altra persona di cambiare idea senza subire conseguenze. Il libro mette in discussione le narrazioni in cui il desiderio maschile è presentato come irresistibile, aggressivo o naturalmente orientato alla conquista. Simili narrazioni trasformano la sessualità in una prova di potenza e confondono l'iniziativa con il diritto di ottenere qualcosa. La questione riguarda anche il possesso nelle relazioni il rifiuto. La separazione o l'autonomia della partner possono essere vissuti come un affronto quando l'identità maschile dipende dal controllo. Toaglion propone quindi una lettura politica della violenza, senza spiegarla come fatalità biologica o come semplice eccezione patologica. Comprendere le norme che la rendono pensabile permette di intervenire prima nell'educazione sentimentale, nei linguaggi quotidiani e nei modi in cui si attribuisce credibilità a chi racconta un abuso. Quarto, gli uomini intrappolati dal modello dominante emozioni, competizione e isolamento. Il sottotitolo del libro insiste su una doppia realtà: la mascolinità dominante produce privilegi, ma costituisce anche una trappola per molti uomini. Toaglion non presenta questa trappola come equivalente alle conseguenze subite dalle donne in un sistema diseguale. Segnala però che l'adesione alla virilità comporta costi concreti. L'uomo socialmente approvato è spesso sollecitato a dimostrare forza, autosufficienza, controllo e prestazione. Chiedere aiuto, esprimere paura, accettare la dipendenza dagli altri o sottrarsi alla competizione può essere interpretato come una perdita di valore. Ne possono derivare povertà del linguaggio emotivo, isolamento e relazioni costruite sulla distanza anziché sulla fiducia. Questa lettura è utile perché evita due semplificazioni opposte: quella che dipinge gli uomini come beneficiari senza conflitti e quella che usa le loro sofferenze per negare i privilegi strutturali. I due aspetti convivono, ma non hanno lo stesso significato politico. Il libro invita pertanto a trasformare le condizioni che rendono desiderabile la durezza e vergognosa la vulnerabilità. Una mascolinità meno normativa non è un invito alla passività né una condanna dell'identità maschile. È la ricerca di un repertorio più ampio di comportamenti e affetti. In questa prospettiva, la liberazione degli uomini dal mandato virile è inseparabile dalla riduzione del potere che quel mandato legittima sugli altri. Infine, dal desiderio alla cura a ripensare le relazioni senza esercitare potere. L'orizzonte proposto da Fuori le palle non è soltanto diagnostico. Dopo avere mostrato come il dominio attraverso la vita pubblica e privata, il libro chiede di ripensare desiderio, sessualità e legami affettivi. La domanda decisiva non è se il potere esista nelle relazioni, ma come evitare che diventi il loro principio organizzatore. Ciò implica mettere in discussione l'idea che amare significhi possedere, guidare o ottenere conferma della propria superiorità. La cura reciproca richiede invece di riconoscere l'esistenza autonoma, i limiti e la vulnerabilità dell'altra persona. In termini concreti, questa impostazione valorizza l'ascolto, la negoziazione e la responsabilità per gli effetti delle proprie azioni, anche quando non corrispondono alle intenzioni dichiarate. Il testo lega questo lavoro relazionale alle condizioni materiali, il tempo sottratto dal lavoro. La precarietà e le disuguaglianze economiche incidono sui modi in cui le persone possono costruire intimità e distribuire il lavoro di cura. Perciò non offre una ricetta psicologica individuale, né separa l'amore dalla politica. La trasformazione dei legami richiede pratiche quotidiane, ma anche cambiamenti nelle strutture, che assegnano ad alcuni il diritto di decidere e ad altri l'onere di adattarsi. La fiducia comune evocata dall'autrice nasce da questa rinuncia al dominio, non dalla semplice sostituzione di vecchi stereotipi con parole più accettabili. In conclusione, Fuori le palle è indicato a chi desidera un'introduzione ampia e accessibile al dibattito contemporaneo sulle mascolinità, al femminismo e alla violenza di genere. Può essere particolarmente utile a educatori, operatori culturali, persone impegnate nel lavoro di cura o nella formazione e a lettori che vogliono interrogare i propri comportamenti relazionali, senza trattare il problema come una questione esclusivamente privata. Gli uomini possono ricavarne strumenti per distinguere l'identità personale dal mandato sociale della virilità. Le altre lettrici e gli altri lettori possono trovare un lessico per collegare esperienze quotidiane e disuguaglianze sistemiche. Il beneficio principale non consiste in un prontuario di soluzioni, ma nella capacità di rendere visibili rapporti di potere spesso percepiti come normali, rispetto a molti testi divulgativi sulla cosiddetta mascolinità tossica. Il libro si distingue perché non si limita a elencare stereotipi o a invitare gli uomini a essere più sensibili. Ricostruisce la mascolinità come problema storico, sociale e istituzionale, connettendola a consenso, sessualità, organizzazione economica, linguaggio e distribuzione dell'autorità. La sua origine podcastica contribuisce a una forma polifonica, fondata sul dialogo con una rete di voci e riferimenti, mentre la postfazione di Vera Gheno colloca ulteriormente il testo nel dibattito italiano. Alcuni passaggi possono risultare teoricamente densi a chi cerca indicazioni operative immediate. Proprio questa densità, tuttavia, impedisce risposte semplicistiche. Toaglion propone una critica che non demonizza gli uomini come categoria, ma rifiuta di separare i loro privilegi dai costi umani e sociali del dominio. Se vuoi supportare Victoire Toaglion, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!